l'altro giorno abbiamo iniziato la Quaresima e abbiamo letto il Vangelo di San Marco, in cui racconta come Gesù fosse stato 40 giorni nel deserto. In quei giorni subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto e vi rimase 40 giorni tentato da Satana. Stava con le fiere e gli angeli lo servivano. E poi dice, dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Sappiamo che la Quaresima è questo periodo di 40 giorni, no? Poi diventa un po' di più, semplicemente perché la Chiesa, diciamo il rito romano, decide che le domeniche non devono essere contate tra i 40 giorni, perché devono essere giorni non proprio di digiuno, di magro, di astinenza. Comunque insomma, rappresentano i 40 giorni che Gesù visse nel deserto, e i 40 giorni che Gesù visse nel deserto, Gesù li visse nel deserto perché rappresentano i 40 anni che il popolo di Israele condusse nel deserto per uscire dall'Egitto e poi entrare nella terra promessa, no? Per cui diventano anche appunto un simbolo di quella strada che ciascun uomo deve percorrere prima di arrivare in cielo. E il contenuto, come sappiamo bene, di questi 40 giorni della Quaresima è questo che abbiamo appena letto, cioè quello della conversione, no? Per questo motivo il Papa sta, con tutta la Curia Romana, sta facendo i suoi esercizi spirituali lungo questa settimana, la prima settimana di Quaresima, e per lo stesso motivo anche il padre, il prelato dell'opera, lo sta facendo, non con il Papa, ma credo a Tor d'Aveglia, insomma il solito posto nel quale lo fa. E quindi da un certo punto di vista effettivamente fare la Quaresima è il periodo ideale anche per fare i corsi di ritiro, nel senso che è il momento ideale per la conversione. Abbiamo già parlato tanto di questo, nel senso che ci siamo già detti che la conversione non deve essere un cambiamento a U radicale, dal momento che, almeno nel nostro caso, non è che stiamo svaligiando banche o assassinando le persone, ma si tratta di vivere meglio qualche aspetto della nostra vita. Cioè, la conversione propriamente che cos'è? Fino ad oggi pensavo così, ma oggi ho capito un po' di più. Noi abbiamo fatto l'esempio della, siccome mercoledì scorso era mercoledì delle ceneri, ma era anche il giorno anniversario sia della parte del fatto che le donne, anche le donne, facessero parte dell'Opus Dei, sia del fatto che poi nel 1943 facessero parte pure i sacerdoti, no? Ecco, quella era una conversione, no? Di nostro padre, San José Maria. Il 14 febbraio 1930, lui, diciamo il 13 febbraio 1930, lui aveva capito che l'Opus Dei era per tutta l'umanità, ricordare a tutti gli uomini in senso generale, a tutti i maschi, a tutti gli uomini, che bisognava diventare santi, il 14 febbraio ha capito un po' meglio, no? Ha capito che erano anche le donne. Il 13 febbraio 43 era solo per i laici, l'Opus Dei. Il 14 febbraio capisce, dice, certo, però anche il lavoro dei sacerdoti è un lavoro professionale, quindi anche per loro c'è spazio nell'Opus Dei. Ecco, allora per noi oggi questo tipo di lavoro quale può essere? Naturalmente questo in concreto lo può dire soltanto ciascuno di noi, al limite lo può affrontare con il proprio, così, insomma, la propria direzione spirituale, no? Non posso dire qua meditazione, tu fai così, tu fai cosà, tu fai cosà, ecco. Però un punto di vista generale che mi veniva da considerare è questo. Voi sapete che Gesù sta, cioè parecchie volte Gesù sta nel deserto, nei suoi anni di vita pubblica. Per esempio, io adesso ho letto appunto che Gesù stava 40 giorni nel deserto, se poi noi rimaniamo nel capitolo 1, ecco, nel capitolo 1 si dice che Gesù rimase nel deserto dopo aver guarito il lebbroso, no? Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma se ne stava fuori, luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Molte volte Gesù sta nel deserto. Io naturalmente non sono un esperto di sacra scrittura, per cui non so collegare, non so dire se erano volte in più, volte diverse, quante volte fossero. Certo, ci arrivo anch'io a capire che da Nazareth a Gerusalemme la strada passava per il deserto, ma però una cosa che mi è un'associazione di idee molto semplice che mi è venuta è questa, ed è che le moltiplicazioni dei pani e dei pesci che Gesù fa avvengono nel deserto. Comunque in un luogo simile al deserto. Sia la prima moltiplicazione che la seconda moltiplicazione. E adesso se prendo il racconto della seconda moltiplicazione che sta nel Vangelo di San Giovanni, ci sono particolari in più, no? Io sono colpito da questa cosa, che Gesù, chiaro che Gesù fa il miracolo, no? Però Gesù chiede aiuto agli apostoli. Vedete, dice, Gesù vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Allora San Giovanni dice: ma lui l'ha fatto così perché voleva far capire che stava per fare un miracolo. D'accordo, però è ovvio che gli altri, gli apostoli, a loro volta chiedono aiuto, chiedono, si guardano tra i loro smarriti: oddio, come possiamo fare? Trovano questo giovinetto, gli chiedono 5 pani e 2 pesci, si rivolgono a Gesù, chiedono aiuto. Cioè, ecco cosa mi è venuto in mente, che quando si sta in una situazione di difficoltà, quando si sta nel deserto, adesso può essere il deserto, può essere un luogo solitario, insomma, però quello che certamente si fa, quello che certamente io farei, è chiedere aiuto. Allora forse mi chiedo, ma chissà se la strada della nostra conversione possa essere questa, non soltanto quella di essere persone, come posso dire, che capiscono meglio, no? Che sono più brave, che sono più virtuose. Questa Quaresima imparerò a diventare, a essere più puntuale. Questa Quaresima mangerò meno caramelle. Questa Quaresima mi arrabbierò di meno. Cioè tutte cose che riguardano me. E se la nostra conversione fosse questa Quaresima, chiederò più aiuto. Chiederò aiuto. E perché guardate, questo è proprio il tipico atteggiamento di chi sta nel deserto. E se noi leggiamo la parabola del buon samaritano, ecco, quel poverino camminava da solo e viene sorpreso dai briganti. Quando noi raccontiamo, ecco, per esempio, Gesù perso e ritrovato al Tempio, cosa succede? Succede che Giuseppe e Maria non si accorgono che Gesù è rimasto al Tempio perché erano nelle carovane con tanta altra gente. Cioè, cosa accadeva? Accadeva che quando si andava nel deserto non si stava mai da soli, si facevano le carovane. E chi doveva attraversare il deserto da solo era veramente una persona, era veramente in una situazione pericolosa. Allora io mi chiedo, ecco qui il punto della conversione che vorrei suggerire. Noi siamo persone che chiediamo aiuto, perché guardate che la nostra società è una società che ci spinge a non chiedere aiuto, perché soprattutto se siamo come noi ora, no? Come siamo noi ora? Siamo tutte persone, tra virgolette, giovani, nel senso che non è che voglio dire che abbiamo 15 anni, però siamo tutte persone che stiamo bene fisicamente, che possiamo avere qualche influenza, qualche raffreddore, ma insomma niente di più, e non abbiamo problemi fisici. Perché quando uno ha un problema fisico chiede aiuto. Abbiamo avuto in questi giorni tante persone che sono rimaste a letto, gli portiamo ovviamente il vassoio, no? Ma dobbiamo, poi chiamiamo il medico, poi chiamiamo la farmacia, andiamo a prendere medicine in farmacia, chiediamo aiuto. Noi siamo in una situazione nella quale stiamo bene e siamo autonomi, abbiamo i nostri aggeggi, abbiamo i nostri apparecchi. Un tempo, non è che io sono nostalgico dei tempi antichi, però l'altro giorno ho avuto uno di questi flash. Sapete che io sono stato al centro Elis anche molti anni fa, cioè dal 92 al 96, 20 anni fa, io sono stato al centro Elis. E ricordo benissimo, passando nella hall dove ci sono le cabine del telefono, che c'erano le figlie dei ragazzi che facevano le telefonate. Erano quattro cabine e soprattutto la sera c'erano i ragazzi che facevano le telefonate, no? Aspettavano. E ovviamente adesso non c'è nessuno, chiaramente, no? Non so, non credo che ci siano neanche più le cabine oggi. Adesso mi viene la curiosità, poi vado oggi, andrò a guardare cosa c'è. Io non sicuramente hanno fatto un armadio, ma. E quindi siamo tutti autonomi. E voi sapete che oggi qualsiasi tipo di ricerca comincia da Google. Se io devo guardare a che ora sono, a che ora la messa a San Giovanni Battista in Collatino, che è qua davanti, qua dietro, la cosa migliore che posso far guardare è andare su Google, perché c'è scritto, vado sul sito della parrocchia, dice che se oggi è alle 8 o alle 7 di la messa. Quindi vai su Google e guardi cosa facevamo, cosa facciamo, cosa dovremmo. Un tempo uno cosa faceva? Chiedeva, no? Questa cosa mi colpisce perché qualche tempo fa è venuto un signore che invece non ha fatto la ricerca su Google, e ha chiesto a uno di noi a fare la messa, e quello gli ha detto l'orario sbagliato, quindi è rimasto senza messa, poverino, perché era cambiato l'ora della messa, quindi sabato non c'è più la messa alle 7, ma non c'è la messa alle 8. Ecco, se fosse andato su Google avrebbe avuto l'orario giusto. Cioè, noi siamo abituati a fare le cose da soli, arrangiarci per conto nostro, ma in Quaresima non si fa così. Allora, quello che Gesù ci insegna è che in Quaresima ci si aiuta. Voi sapete che noi diciamo sempre, qui c'è una scuola sportiva, no? Noi diciamo che qual è la squadra forte? La squadra forte è appunto quella nella quale è la squadra che riesce a far fare da ciascuno le cose migliori che sa fare e non gli fa fare le cose che sa fare peggio. Tutto il fatto, no? Che una squadra assieme può fare delle cose che come singola non può fare. Ma adesso, a parte, come posso dire, il fare materiale, che è evidente, questo posto è così grande che a nessuno viene in mente di dire oggi preparo da solo il pranzo per il centro Elis, evidente, no? Oggi faccio le pulizie al centro Elis, a nessuno viene in mente questo. Però invece i problemi, diciamo le cose più personali, noi possiamo pensare di affrontarli da soli. E questo anche non va bene, nel senso che ci deve assolutamente essere un momento in cui io ragiono tra me e me, o anche tra me e Dio, per carità, ci deve essere, no? Ma poi ci deve essere il momento in cui io ragiono tra me e te, in cui c'è Dio, non c'è Dio, non importa, ma è un ragionamento tra me, cioè nel senso che io, quando una persona è sola, questo dialogo interiore può, come posso dire, il termine tecnico è, può esorbitare. Io non so se voi avete mai affrontato una donna, probabilmente no, non lo so, comunque, soprattutto una donna che è presa da una crisi di gelosia, no? Io racconto ogni tanto di questo, no? Di mariti, dico, Dio, mia moglie, la donna che ha paura, che ha crisi di gelosia, parte da indizi assolutamente, ovviamente a volte può anche aver ragione, no? Però insomma, a volte invece da indizi assolutamente nulli, tipo non hai telefonato oggi pomeriggio, tipo siamo stati 2 ore senza sentirci, tipo, e ricostruisce, per cui interiormente si convince di cose che possono essere del tutto destituite al fondamento, ma solo che lo fa tutto da solo. Il fatto è che ragiona tutta da sola. A me può capitare con Tizio ce l'ha con me. Mi ricordo che l'anno scorso ho detto questa frase, poi mi hanno raccontato che parlando con Pinco Pallino ha detto questa cosa. Guarda caso, poi quando è venuto non mi ha cercato. E infatti, capito? Boom, 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 boom. Ecco, tutto questo è una cosa che uno fa da solo. Da solo, da solo, da solo, da solo. Ma comunque, in ogni caso, non esiste nessuna realtà umana in cui una persona è da sola. Sempre. Ci deve sempre essere questi due momenti, no? Il momento del tra me e me, che è necessario, ma che poi deve essere anche un momento tra me e te. Se noi prendiamo allora questi due racconti, per esempio, di Gesù nel deserto o nel luogo solitario, delle moltiplicazioni dei pani e dei pesci, vedete che è tutto un miracolo che si fa assieme. Gesù ha un problema, Poi Giovanni dice che comunque Gesù ha una sofferenza, la comunica ai suoi apostoli, come facciamo? Gli apostoli la comunicano tra di loro, la comunicano agli altri, c'è un giovinetto, e così via, e così via. Allora, quindi proviamo a chiederci questo: in questa Quaresima noi siamo capaci di chiedere aiuto, anche perché, diciamocelo, questa è la prima volta, cioè la prima Quaresima che noi affrontiamo in questa situazione nuova di lavoro. Direi, vi ricordate, cioè all'inizio dell'anno, cioè, quando dicevamo, no? Che eravamo cambiati 4/5 delle persone. Adesso magari non ce lo ricordiamo più tanto, siamo un po' abituati, ecco, però non abituiamoci a a non sentirci parte. Adesso volete che uso la parola squadra? Uso la parola squadra. Volete che uso la parola famiglia? Uso la parola famiglia. Non mi importa. Cioè, questa cosa qui è una cosa che vale in ogni relazione umana. Qualsiasi cosa. Giusto Tom Hanks in Castaway può fare tutto da solo. Se no, invece, comunque, abbiamo sempre bisogno degli altri. Ripeto, il bisogno di aiuto c'è anche per chiarirsi interiormente, cioè quando io dico c'è il dialogo tra me e me e poi c'è il dialogo tra me e te, quando c'è il dialogo tra me e te, io capisco meglio me, cioè non è soltanto che io nel dialogo tra me e te, che diventa un dialogo tra noi, decido, che ne so, come arredare la casa. Ecco, chiaramente, no? Due persone che vanno a vivere assieme, no? Due persone che devono costruire un albergo, due persone che devono fare uno studio, uno può avere in testa una cosa, poi si confronta con la moglie, il marito, il compagno, la compagna, il collega, e dice, beh, allora facciamo così, facciamo cos'ha. Posso avere le idee chiare, poi lo facciamo assieme. Ma anche, cioè, per esempio, guardate una cosa molto banale, che sono i sintomi fisici, no? Molte volte capire bene come si sta fisicamente, se non sono malattie, anzi, cioè uno lo capisce parlando col medico. Se sono... Dice, ma sente così, ma sente cos'ha, ma quando fa così, ma quando fa cos'ha. Quindi proviamo a impostare la Quaresima in questo modo. Conversione, che significa capacità di chiedere aiuto, che poi è la posizione giusta nella quale noi ci possiamo mettere se vogliamo essere cristiani, se vogliamo essere persone, perché noi rispetto a Dio, l'unica cosa che possiamo fare, l'unica posizione giusta, ci dice San Giovanni, è diventano figli di Dio chi accolgono il figlio di Dio, coloro che accolgono il figlio di Dio. Il modo di essere, diventare figli di Dio è accogliere l'azione di Dio Padre. Va bene, allora mancano 2 minuti alla fine dell'orazione. E ci chiediamo questo, no? Ci lavoriamo un pochino, se io sono una persona capace di chiedere aiuto.